Buonasera. Questo è il dodicesimo itinerario del vostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Ci troviamo, come pensiamo, agli albori del 1300, siamo in pieno autunno del Medioevo, anche se stagionalmente siamo in pieno inverno, visto che qui è piovuto molto, ci sono delle grosse pozzanghe. Ebbene, siamo in pieno autunno del Medioevo, quando nell'ambito della storia del pensiero umano si verificano, come abbiamo detto, due importanti situazioni. In primo luogo, la filosofia scolastica ha assunto, come abbiamo studiato negli itinerari precedenti, un nuovo volto, un volto che esprime una mentalità empirica, sperimentale, razionalista, no? Che mette al centro l'esperienza e l'idea ecumenica dell'unità del sapere. Cioè, cosa significa? Su tutta la terra abitata, l'ecumene, si pensa, ci può essere un sapere comune fondato su valori comuni e condivisibili. Quindi un'idea molto importante, oggi soprattutto, no? Mentre la seconda situazione riguarda le ripercussioni derivanti da quell'importante avvenimento pragmatico di carattere politico ed economico più che religioso, che è il primo giubileo della storia della Chiesa, il giubileo del 1300. Sappiamo che tanto nei confronti della mentalità razionalistico-sperimentale, cioè quella di Ruggero Bacone e di Sigeri di Brabante, per intenderci, due personaggi che conosciamo, quanto nei confronti del pragmatismo economico e politico del giubileo, secondo il disegno di Papa Bonifacio VIII che abbiamo incontrato, che incontreremo ancora, assistiamo ad una reazione, tanto nei confronti della mentalità razionalistica sperimentale quanto nei confronti del pragmatismo economico del giubileo, della quale sono protagonisti alcuni personaggi esemplari. Il primo di questi personaggi è Meister Eckhart, un magister, e il titolo di magister, Meister, è rimasto legato al suo nome, poi vedremo anche perché. Eckhart lo abbiamo incontrato la scorsa settimana e ancora ci accompagna, dobbiamo ripetere i principi fondamentali del suo pensiero, il quale, come abbiamo studiato, reagisce nei confronti del razionalismo veroistico di Sigeri e anche di quello aristotelico di Tommaso d'Aquino in nome del misticismo. Il misticismo era passato, diciamo così, in secondo piano, ma di un misticismo di carattere intellettuale, e quindi critica il razionalismo. Poi però Meister Eckhart è il più grande dei razionalisti, no? Il Meister Eckhart, che si oppone al razionalismo utilizzando le potenzialità della ragione, sostiene in campo teologico il primato del misticismo intellettuale sull'empirismo pratico e pensa che con la sperimentazione si possa conoscere meglio il funzionamento della natura, si possano interpretare i fenomeni del mondo creato, ma non si possa conoscere Dio, nonostante ci sia nella natura l'impronta divina. Meister Eckhart afferma che in Dio esiste il primato del pensare sull'essere, perché l'essenza di Dio non può che essere di natura intellettuale. Quindi la sostanza di Dio è pensiero, e quindi scrive che il pensare stesso di Dio è il fondamento del suo essere. E come abbiamo studiato la scorsa settimana, questo fatto, secondo Meister Eckhart, vale anche per le creature, per gli esseri umani, cioè fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Ciò significa che una persona, no? Lo abbiamo messo in evidenza la scorsa settimana, una persona non può dire io sono quel che sono, o peggio voi non sapete chi sono io, no? Facendo un atto di supponenza. ma deve affermare il mio essere dipende da come penso, e quindi è più che mai importante acquisire un pensiero indipendente, cioè aumentare le potenzialità del pensiero orientate in senso etico ed estetico. E abbiamo ribadito l'attualità di questo tema, per cui è necessario avere una testa ben fatta piuttosto che una testa ben piena. E noi dobbiamo adesso ripetere i punti fondamentali del pensiero di Meister Eckhart, perché ci sono alcuni motivi per farlo e vedremo quali sono. Guardate sul punto 1 del repertorio. Buona. Meister Eckhart sostiene, e lo ripetiamo questa sera appunto per rinfrescare la nostra memoria ma anche per riprendere il passo, Meister Eckhart sostiene l'esistenza di una unità assoluta ed essenziale tra Dio e l'essere umano, e quindi il mondo naturale e quello soprannaturale sono una cosa sola e sono intimamente legati tra loro da un rapporto metafisico. L'universo, afferma Eckhart, è uno, e quindi noi sappiamo che si è studiato bene il neoplatonismo, ed è Dio, e se Dio esiste non può che essere una totalità, cioè la totalità della quale facciamo parte anche noi, cioè tutto l'apparato è divino, se no possiamo benissimo dire che Dio non esiste. Se Dio è onnipotente, è una totalità. Meister Eckhart quindi, come abbiamo studiato la scorsa settimana, aderisce al pensiero neoplatonico formulato nel V secolo da Proclo di Costantinopoli, nel volume del Dionigi Areopagita, no? Che abbiamo ripresentato la scorsa settimana, o pseudo Dionigi come viene chiamato ormai in questo periodo, perché si capisce che l'autore è Proclo e non quel Dionigi, quel mitico Dionigi che sta negli Atti degli Apostoli. Un'opera che, come ben sappiamo, non finisce mai di essere al centro dell'attenzione. Se Dio, sostiene Meister Eckhart, e questa affermazione lo mette nei guai poi con il Tribunale dell'Inquisizione, è al di sopra di tutto, significa che per la nostra capacità di conoscenza è nulla, poiché essendo totale è indefinibile. E allora, afferma Meister Eckhart, anche l'immagine, l'idea che ci siamo fatti di Dio è vaga, cioè è un espediente della ragione. Cioè, noi pensiamo Dio in modo improprio, cioè come un espediente della... Secondo Meister Eckhart c'è quindi un Dio con la lettera maiuscola, un Dio eckhartiano, così è stato chiamato, totale e indefinibile, puro e assoluto, e un Dio con la lettera minuscola che la nostra mente tenta di raffigurarsi, il quale non è altro che l'immagine di un semplice essere superiore, un feticcio sopravvissuto nell'immaginario collettivo, scrive Meister Eckhart, ispirato dalla religiosità naturale e dal quale dobbiamo liberarci per poter imbastire un rapporto che non può che essere di natura intellettuale con il Dio totale, puro e assoluto. E allora qui si pone un problema. E allora, ma che relazione c'è? Allora si domanda Meister Eckhart, quale relazione ci può essere tra il Dio indefinibile e le creature? Cioè, com'è possibile, no, che comunichino? E per giunta le creature fanno parte dell'apparato divino. Meister Eckhart affronta questo paradosso impostando il tema dei rapporti tra Dio e le creature prendendo le mosse dall'analisi del concetto di essere, cioè che appartiene in modo univoco a Dio, cioè solo all'essere di Dio, afferma Meister Eckhart, si può attribuire il privilegio dell'esistenza infinita, cioè fuori di Dio non si dà esistenza, perché ciò che è fuori dalla causa prima è anche fuori dall'essere. E siccome l'essere di Dio dipende dal suo stesso pensare, quindi il rapporto, afferma Meister Eckhart, tra il Dio primo e totale e le creature non può che essere rigorosamente intellettualistico. Dio è pensiero, noi pensiamo, e quindi è lì il punto di raccordo, il punto di comunicazione. Ma bisogna imparare a farlo, e qui c'è naturalmente una motivazione precisa verso l'alfabetizzazione per raggiungere questo. E questo atteggiamento intellettualistico, perché l'essenza di Dio, precisa Meister Eckhart, è l'intendere, e la via che conduce a Dio, quindi, e questo è un altro concetto che lo mette nei guai, non è l'amore, cioè necessariamente soggetto alla conoscenza sensibile, ma è quella che Meister Eckhart chiama l'intellezione, no? La comprensione con la... Noi lo sappiamo che Dio ci ama, noi lo dobbiamo amare, e quindi noi questo lo dobbiamo sapere, è lì il meccanismo, cioè dobbiamo sapere questo, cioè dobbiamo potenziare questo concetto in noi. Non siamo tanto convinti, però dice, è noi che Dio ci ama e non siamo convinti di amarlo, no, non lo amiamo come lo dovremmo amare, lì il problema, cioè si raggiunge con un esercizio della ragione questa convinzione, no? E quindi è chiaro, prima si deve pensare, no? Prima c'è un moto intellettuale, e vedete, questo intellettualismo mistico avrà sempre, ha sempre avuto un grande successo, perché è una sfida notevolissima, no? Perché la forza di Dio, ci si può mettere l'assoluto o ci si può mettere il dubbio, quindi credenti, non credenti, persone in ricerca, tutti quanti sono chiamati a questo esercizio di intellezione, no? Ecco, quindi quindi l'essenza di Dio è l'intendere, e la via che conduce a Dio non è l'amore, ma è l'intellezione, la comprensione con la mente, ciò che può essere solo pensato e conosciuto con l'intelletto, perché la consapevolezza dell'efficacia della grazia, scrive Meister Eckhart, è data dall'intelletto. La persona è gradita a Dio nella misura in cui sa di esserlo, ed è coltivando questo pensiero, afferma Meister Eckhart, che viene a crearsi una coincidenza tra l'intelletto divino e quello umano, e questo pensiero costa però a Meister Eckhart l'accusa di panteismo, mentre lui il suo ragionamento va da tutt'altra parte. Dice: se Dio è in tutto, perde la trascendenza, dice il tribunale, e quindi viene condannato per eresia. Ma non hanno capito quello che sta dicendo Meister Eckhart, o non hanno voluto capire, cioè la persona, anche per tutta una serie di motivi che poi vedremo, la persona, scrive Meister Eckhart, deve dedicarsi quindi ad una preghiera contemplativa che abbia un carattere intelligibile. Non ci deve essere né sentimentalismo, né richieste feticistiche, né rituali superstiziosi, di carattere intelligibile, non feticistico, non di natura superstiziosa. Cioè una orazione che sia in grado di produrre aforismi, cioè riflessioni che assumono il valore di precetti, che sappiano generare l'intellezione, cioè la comprensione che la persona è gradita a Dio, perché in Dio vige il primato dell'intendere. E questo atteggiamento per cui prima si pensa, poi si è e poi si ama, attenzione a non capovolgere le situazioni, dice Meister Eckhart, se no ci troviamo nei guai, no? Se prima si ama, poi finisce che ad un certo punto ci accorgiamo di non avere pensato bene, e allora invece dell'essere arriva il non essere, quindi bisogna prima di tutto dirci sempre, se ci pensavo prima ci devo pensare, se ci pensavo prima ci devo pensare, poi è un problema che riguarda l'intelletto, ecco. Ora, questo atteggiamento, che non è facile da realizzare senza l'ausilio dello studio, è già tipicamente umanistico e anticipatore dell'età moderna. Quindi l'espressione, vedete lì, se ci pensavo prima questa cosa non l'avrei fatta o l'avrei fatta diversamente, ricorre nella nostra esperienza per tante cose. Beh, scrivete quattro righe in proposito. La scorsa settimana abbiamo letto un certo numero di aforismi, ricordate, no? Tratti dalle prediche di Meister Eckhart. Spero che vi siate esercitati esercitate ed esercitate a sceglierne qualcuno, siete sempre in tempo. Noi ne abbiamo letto solo una serie tra quelli che preludono all'età umanistica, ma ne sono stati raccolti a decine di aforismi di Meister Eckhart dalle sue numerosissime prediche. Gli aforismi eckhartiani hanno generato una riflessione che è andata ben al di là dell'autunno del Medioevo e che continua ai giorni nostri, perché i pensieri contenuti in questi aforismi rivelano che anche per lui, come per i maestri della scuola di Chartres, abbiamo detto, no, che maestri di Chartres abbiamo incontrato a suo tempo nel viaggio dello scorso anno scolastico, vale l'espressione siamo come nani sulle spalle di giganti, dove i giganti, tra l'altro al Festival della Filosofia di Modena quest'estate si intitolava così, siamo nani sulle spalle di giganti, perché insomma è chiaro, è serio che è arrivata la voce dell'alfabetizzazione, dove i giganti sono i classici greci latini, e Meister Eckhart ha maturato i concetti del suo misticismo intellettuale abbeverandosi pienamente alle opere dei classici. Se noi, Meister Eckhart è una persona dottissima, se li ha letti tutti i classici greci e latini, se li ha studiati, in ogni aforisma c'è una citazione che arriva dai classici greci e latini che ci deve far riflettere. Questo atteggiamento culturale fa maturare la mentalità umanistica, che riprende i classici e li interpreta, come vedremo, a suo tempo. Lavoro filologico, quindi, che continua, la filologia insieme alla matematica diventano le due discipline fondamentali in questo momento. La scorsa settimana, senz'altro lo ricordate, lo ricorderete, abbiamo preso spunto da uno degli aforismi di Meister Eckhart: le persone non possono cercare Dio se non imparano a pensarsi come esseri nudi e crudi, per dipanare un intreccio filologico in funzione della didattica della lettura della scrittura. Perché nudi e crudi, perché dovrebbe essere la scorsa parte, non so, se eccolo qua, si era nascosti perché nudi, non è stato freddo ora, questa stagione di crudi magari, ecco, nudi e crudi, eccolo qua, è il titolo di un racconto, si sono tutti divertiti alla lettura di queste prime pagine di questo racconto, che in realtà è una piccola tragedia, ma che abbiamo cominciato a leggere 8 giorni fa, e che si presenta contemporaneamente come un breve romanzo e come un testo teatrale, rappresentato per la prima volta nel 1996 a Londra, riscuotendo un grande successo poi in tutta Europa e nel mondo. In Italia è da tempo il cartellone in molti teatri, no? Questa sera penso che sia in corso la recitazione di Nudi e Crudi in molti teatri italiani, ho visto sulla rete, cioè. Stiamo leggendo questo romanzo sia poi e inoltre. Ora, sia per riflettere sul concetto che dell'essere nudi e crudi, cioè secondo l'intenzione di Meister Eckhart, liberi da sovrastrutture mentali idolatriche, superstiziose, compresa l'idea che siamo fatti e fatti di Dio, e quindi noi ci facciamo un apparato feticistico invece di pensare che siamo veramente, possiamo divinizzarci, no? E quindi noi invece ci feticizziamo, no? E invece di divinizzarci. Queste sono finezze che il Meister Eckhart hanno poi prodotto. Il filosofo Ernst Bloch ha scritto un saggio che si intitola Soltanto un ateo può essere un buon cristiano, riprendendo questa affermazione cattiana, cioè soltanto un buon cristiano è uno che non si fa degli idoli, neanche Dio. Se Dio diventa un idolo, Ecco, a quel punto lì, ecco, cade il messaggio di Gesù di Nazareth, il quale tende ad umanizzare la figura di a paternizzarla, maternizzarla, fraternizzarla la figura di Dio e non ad idolatrarla. No, questo è il pensiero di Eckhart che nel Novecento ha prodotto. E quindi poi leggiamo questo romanzo anche in rapporto all'affermazione che abbiamo fatto poco fa: se ci pensavo prima questa cosa non l'avrei fatta, l'avrei fatta diversamente, che è un'idea che aleggia nella mente della protagonista, la signora Rosemary Ransom, che abbiamo conosciuto e che vedremo di nuovo questa sera all'opera. Inoltre leggiamo questo romanzo perché c'è una relazione tra l'autore di Nudi e Crudi, che è Alan Bennett, come voi sapete, lo scrittore Alan Bennett, e l'uomo di teatro, che però non nasce come scrittore, come uomo di teatro culturalmente. Che rapporto c'è tra Alan Bennett e Meister Eckhart? Voi sapete che l'autore Nudi e Crudi, che oggi è considerato uno dei più significativi scrittori teatrali europei, che noi abbiamo già incontrato nei nostri viaggi, se volete leggete La sovrana lettrice, no? Che è molto... La sovrana lettrice, non si cita il nome della sovrana lettrice, ma sulla copertina c'è il ritratto di Queen Elizabeth, della regina Elisabetta, quindi, che si è molto divertita, dice, a leggere questo racconto ironico anche su di lei, ma senza citarla. E abbiamo letto poi pagine dell'autobiografia di Alan Bennett. Guardate sul punto 2 del repertorio. Alan Bennett è nato nel 1934 a Leeds, nel Yorkshire occidentale, e dopo gli studi secondari si è iscritto ad Oxford, quindi uno studente di Oxford, allievo quindi di Grossa Testa e di Ruggero Baccone, no? Dove si è laureato in storia, no? e dove è rimasto per alcuni anni come ricercatore e docente di storia medievale, finché nel 1960 ha cominciato a distaccarsi dal mondo accademico anche per una questione che tira fuori durante la prolusione che lui fa all'inizio dell'anno accademico, il quale viene scelto come migliore professore, giovane professore lì, e lui farà delle affermazioni che nella puritana Inghilterra del 1960, sembra strano, ma gli hanno tirato addosso l'ira di tutti gli accademici che sono lì. E poi ha cominciato quindi a dedicarsi a tempo pieno al teatro, e non possiamo non ricordare il nome del concetto tipicamente umanistico dell'unità dei saperi, che Alan Bennett, come professore di storia medievale, ha scritto anche una tesi che poi ha pubblicato, che è diventato un breve trattato, nel quale ha messo in evidenza un aspetto particolare del carattere di Meister Eckhart. Cioè, Alan Bennett nel breve trattato intitolato Eckhart Meister, ma Eckhart il maestro, maestro proprio nel senso dell'alfabetizzatore, mette in evidenza come Eckhart sia stato un domenicano dottissimo e tuttavia capace di esprimere concetti non facili in una forma il più possibile semplice, essenziale, diretta. Alan Bennett evidenzia la volontà e l'intenzione che Meister Eckhart ha di svolgere un'opera di alfabetizzazione, sforzandosi di ridurre problemi teologici e filosofici molto complessi, rendendoli alla portata delle ascoltatrici e degli ascoltatori meno acculturati. E anche per questo motivo, guardate, viene chiamato Meister, Magister, Maestro. Per questo motivo si porta dietro questo titolo. Ecco, attenzione, perché va anche capito perché, no, viene chiamato Eckhart il Maestro, no? Eckhart, scrive Alan Bennett, accetta ci sono i documenti e Alan Bennett li trova, perché costruisce una tesi, un trattato su questo, accetta di buon grado l'incarico di predicatore che nessuno voleva fare presso i conventi delle suore domenicane, forse non erano molto appetibili, che erano donne umili e spesso analfabete, perché lui vuole sperimentare, cioè vuole farle esercitare sul procedimento dell'intellezione, no? Partendo proprio da persone che sono al grado zero, no? Ecco, del pensiero, ecco, quindi sulla comprensione che la persona è gradita a Dio perché in Dio vige il primato dell'intendere, per mettere nella condizione di conoscere e di capire la vera essenza di Dio. Ed Eckhart, scrive Alan Bennett, si impegna ad elaborare un linguaggio, anche perché lo impara da queste persone, da queste donne, suore domenicane, che parlano un linguaggio popolare, no? E quindi lui impara un vocabolario popolare che porta poi sul terreno delle sue prediche, e quindi sul terreno della filosofia più elevata, no? A livello intellettuale, porta una lingua popolare a livello intellettuale. Questo è un altro grande pregio di Meister Eckhart. E quindi si impegna quindi ad elaborare questo linguaggio che risulti poi non rinunciando ad affrontare difficili temi dottrinali, che però questo linguaggio risulti ripulito dai termini tecnici della filosofia. Cioè lui chiede a queste suore come lo direbbero loro, non con le loro parole, con parole loro, siccome sono intelligenti, sono soltanto ignoranti, non poco intelligenti, no? E questo dimostra Meister Eckhart, no? Cioè vengono tenute nell'ignoranza e poi arriva a delle conclusioni naturalmente sociologiche molto pericolose, no? E naturalmente queste donne imparano perché sono intelligenti, no? E capiscono questo gioco, e quindi utilizza un linguaggio quindi ripulito dai termini tecnici della teologia, in modo che diventi comprensibile ad una vasta platea di pubblico. Guardate, questo suo zelo didattico, così viene chiamato dal tribunale, non piace affatto alle autorità ecclesiastiche, perché dice, oh, questo insegna per... adesso inizia a pensare a queste, ora queste cominciano a pensare, ecco, no? No? E queste devono amare la loro posizione e basta, no, no, e queste cominciano a pensare, e questo naturalmente Bennett, che ha già questo spirito ironico, mette bene in evidenza questo fatto, e le suore domenicane dovevano rimanere ignoranti, scrivono tra l'altro, perché così vuole il Vangelo, scrivono i vescovi di tutta quell'area, e dedite esclusivamente ai ruoli di servitù, perché a questo sono chiamate. Naturalmente Eckhart apre una polemica notevolissima, mettendo in evidenza l'ipocrisia, no? E la volgarità della dirigenza ecclesiale, e naturalmente si attira addosso odi violentissimi e si deve allontanare. Eckhart, il magister, quindi il maestro, scrive Alan Bennett, con la sua sperimentazione didattica, però, ha gettato le basi del vocabolario tedesco moderno, cioè arricchendolo con una terminologia originale, funzionale, facile da capire anche da parte di chi non aveva una cultura, di chi aveva una cultura limitata. Ecco, quindi c'è, ecco, il Eckhart linguista, che è un aspetto molto importante quindi della sua personalità, e per quello capite che questo personaggio è scomodo e viene, sì, è in circolazione, come sappiamo, le sue opere oggi più che mai, perché oggi tutti poi abbiamo, poi dal Settecento in avanti la filosofia parla un linguaggio cartiano, no? Però è un personaggio che è troppo avanti in questo momento, no? All'inizio del 1300. è semplice, il problema di semplificare, semplice è per Eckhart il sinonimo di nudo e crudo, no? Il termine semplice, che è sinonimo di nudo e crudo, per Eckhart Meister, scrive Alan Bennett, corrisponde ai termini essenziale, genuino e schietto, no? Lui queste parole le cita. Beh, quale di queste tre parole o quale altra mettereste per prima accanto alla parola semplice, essenziale, genuino, schietto? Beh, scrivetela prendendo spunto dalla vostra esperienza, da quello che succede e che traducete in parole. E ora, sulla scia di questa riflessione, andiamo avanti a leggere il romanzo Nudi e Crudi. Voi ricordate che quando i coniugi Ransom tornano a casa dopo una serata passata a teatro ad ascoltare Così fan tutte di Mozart, scoprono di avere subito un furto, no, nel loro appartamento, e la stranezza sta nel fatto che la loro casa è stata completamente svuotata, dalla moquette ai lampadari. Là abbiamo portato via tutto, i telefoni, persino la carta igienica, lo scoppettino, perché no, dice la signora, dice, ma sono marziani questi. Insomma, si tratta di uno scherzo o forse di un errore? Perché qui è chiaro che tutti si pongono questo interrogativo. Naturalmente questa circostanza sconvolge la vita tranquilla e ripetitiva dei due padroni di casa, che si ritrovano davvero nudi e crudi, mentre prima avevamo tutto, no? Ripetono, no? Avevamo la nostra, era una casa ben arredata, borghese, ben arredata, con tutto quanto, anche quello che non usiamo mai, no? Bene, è molto graffiante, e sono costretti a reagire. Il signor Renzo reagisce, qui la crisi del maschio adulto veramente viene messo il dito sulla piaga, su questa crisi che questo soggetto antropologico sta vivendo. Il signor Renzo reagisce incupendosi, arrabbiandosi, mentre la signora Renzo trova, come tutte le donne che sono molto più creative, trova in questa esperienza una motivazione per iniziare un processo di rinnovamento, no? E quando il sergente e l'agente della polizia, accorsi, ricordate, senza troppa sollecitudine sul posto del furto per fare le indagini, no? Come abbiamo letto la scorsa settimana, se ne vanno, il signor Ransom chiede loro: credete che riuscirete a prenderli? E a che il sergente scoppia a ridere dicendo: beh, i miracoli capitano anche nel mondo della pubblica sicurezza. E non è che qualcuno avrà pensato di fargli uno scherzo, no? Dice, perché il signor Renzo rimane sconcertato, e per un amante di Mozart, no, come abbiamo visto, come lui, rimanere sconcertato è la peggior cosa che gli possa capitare. Anche continuerà ad essere sconcertato e subirà molto questa situazione. Proseguiamo quindi nella lettura. Beh, disse la signora Ransom qualche ora dopo che il sergente e l'agente di polizia se ne furono andati, ci toccherà accamparci e basta. In fin dei conti, aggiunse con una certa eccitazione, potrebbe anche essere divertente. Divertente? Esclamò il marito. Divertente? Il signor Ransom aveva la barba lunga, non si era lavato, gli bruciava il posteriore e per colazione aveva bevuto un sorso d'acqua dal rubinetto. Ciononostante, per qualche supplica gli rivolgesse la moglie, volle andare eroicamente al lavoro, e la signora Ransom capì distinto che anche in quelle circostanze inedite le sarebbe toccato plaudere alla generosa abnegazione del consorte. Tuttavia, quando rimase solo nell'appartamento così vuoto, sentì un po' la sua mancanza e si mise a gironzolare da una stanza echeggiante all'altra, senza saper bene da dove cominciare. Decise di fare la lista della spesa, ma si era dimenticata di non avere nulla per scrivere, perciò fece un salto dal cartolaio a comprare matite e block notes, e arrivata davanti al negozio si accorse per la prima volta che accanto c'era un caffè. A quanto pareva servivano abbondanti colazioni, anche se col vestito da sera, perché solo quello le era rimasto, vestito da sera, tornato da teatro, si sentiva un po' fuori luogo tra i tassisti e i fattorini che prevalentemente affollavano il locale. Nessuno le badò. La cameriera la chiamò addirittura Ciccia, e intanto che aspettava l'uovo con la pancetta, i fagioli e il pane fritto, le portò una copia del Mirror. Il Mirror non era un quotidiano che la signora Reston avrebbe letto normalmente, per quotidiano scandalistico normalmente, ma neanche l'uovo con la pancetta, i fagioli e il pane fritto era una colazione che normalmente avrebbe fatto, e i resoconti su splendori e miserie della famiglia reale la interessarono a tal punto che, per mangiare e continuare a leggere, appoggiò il giornale sulla bottiglia della salsa, scordandosi completamente che in quel caffè era entrata anche per fare la lista della spesa. Senza lista fece gli acquisti un po' a casaccio, andò prima a comprare la carta igienica, i bicchieri e i piatti di carta, ma dimenticò il sapone, e quando si ricordò del sapone e tornò indietro dimenticò il tè, e quando si ricordò del tè dimenticò i tovaglioli. A furia di andiri vieni cominciò a sentirsi esausta. Fu al terzo di questi viaggi sempre più esasperanti, adesso si era scordata le posate di plastica, che si avventurò nel mini market. Ci era già passata davanti tante volte perché era sul tragitto di casa, si ricordò di quando lo avevano aperto e della merceria che c'era prima, della quale era stata una fedele cliente. Lì aveva comprato qualche sporadico centrino, rocchetto di filo e, con molta più regolarità, certi pacchetti di carta marrone contenenti quelli che all'epoca venivano chiamati pannolini. La chiusura del negozio alla fine degli anni 60 l'aveva lasciata sguarnita e ansiosa, finché un giorno aveva scoperto con autentica sorpresa che in quel settore così intimo la tecnologia aveva fatto passi da gigante. La signora Ransom era una persona lavorosa e lo sapeva, ma qui c'entrava anche una punta di snobismo, perché riceveva, lì c'è scritto ricevere ma è un refuso, riceveva l'articolo richiesto senza dover dire una parola davanti al sorriso paziente e mesto della merciaia. La nostra croce, mormorava quel sorriso. Dopo la chiusura della merceria, la merciaia fu trovata un pomeriggio riversa sul bancone fulminata da una sincope. I locali rimasero vuoti finché una mattina la signora Benson notò che al suo posto c'era un mini market asiatico e che sul marciapiede, dove prima sortava solo qualche rara carrozzina, stavano allineate casse di ortaggi insoliti, gnami, papaie, manghi e via dicendo, più una grande quantità di sacchi diversi, davanti ai quali sembrava assai probabile che i cani di passaggio alzassero la zampa. Dunque era stato un po' per lealtà nei confronti della merciaia, un po' perché quel genere di roba non faceva per lei, che la signora Ransom non aveva mai messo piede nel mini market. Doveva chiedere anche se non avessero del lucido da scarpe, c'erano necessità molto più urgenti, e lei sarebbe stata la prima ad ammetterlo, ma al lucido il signor Ransom teneva in modo particolare. La signora Ransom riteneva improbabile che vendessero anche il lucido, ma poi gli indiani usavano scarpe normali. Aveva il dubbio che sul color blu sangue di bue che cercava, o meglio che il signor Ransom esigeva, potessero avere riserve di tipo religioso. Ma era talmente stanca che fece un tentativo. Il paffuto e allegro gestore sottopose alla sua gentile attenzione varie scatolette, e al momento di pagare le cade l'occhio su uno spazzolino per le unghie che prima o poi sarebbe venuto buono. I pomodori sembravano belli, come pure quel limone, e vedendo che avevano anche casalinghi comprò un colino. Gironzolando per il locale, l'altrimenti muta signora Ransom si sorprese a intrattenere il gioviale droghiere sulle circostanze che l'avevano spinta ad acquistare un assortimento così strano. Lui sorrise e scrollò la testa con espressione partecipe, indicandole nel frattempo altri articoli che avrebbe certo dovuto ricomprare e che lui sarebbe stato felice di fornirle. Quei mascalzoni vi hanno ripulito da cima a fondo, non vi raccapezzerete più. Le servirà del detersivo per i piatti e una di queste confezioni per fare del bucì un ambiente più fragrante. La signora Ransom finì per comprare una decina e passa di cose, troppe per portarle da sola, ma nemmeno di questo c'era da preoccuparsi, perché il gestore fece scendere dal piano di sopra il figlioletto. Speriamo che non abbia dovuto piantare lì il Corano per causa mia, si augurò la signora Renzo, che la seguì fino a casa con la sua papalina bianca e la spesa dentro uno scatolone. Sarà tutto di seconda mano, commentò più tardi il signor Renzo. È così che ci guadagnano. La signora Renzo non capiva come si potesse vendere un lucido da scarpe di seconda mano, ma evitò di farglielo notare. Speriamo che facciano le consegne a domicilio, disse invece. Vorrei dire che accettino le ordinazioni per telefono, la corresse il signor Renzo. La consegna a domicilio l'hanno già fatta. Comunque, ribatté la signora Renzo, con tono di sfida, rimane aperto fino alle 10. Perché può permetterselo, disse il signor Renzo. Figurati se quello paga qualcuno. Io andrei in altri negozi. E lei, in generale, ubbidì. Ma una volta si fermò al volo e comprò un mango per pranzo. E un'altra volta una papaya. Avventure minime, certo, ma pur sempre distacchi, timidi viaggi esplorativi che, conoscendo il marito, preferì tenere per sé. I Renzo avevano pochi amici e invitavano di rado. Il signor Renzo diceva di vedere già abbastanza gente per lavoro. Nelle rare occasioni in cui la signora Renzo incontrava qualcuno e provava a descrivere la loro terribile esperienza, rimaneva sorpresa dal fatto che tutti avevano la loro storia di ladri da raccontare. Nessuna vicenda le sembrava mai brutale e scioccante quanto la loro, che francamente avrebbe dovuto sbaragliare quei furtarelli poco eclatanti, ma non era questione di proporzioni. Gli amici sopportavano il suo racconto solo in quanto inevitabile preludio a loro. La signora Renson domandò al marito se se n'era accorto. Sì, rispose lui seccamente, neanche fosse un qualsiasi furtarello di cronaca. Lo era, naturalmente, ma nessun caso aveva mai la stessa compiutezza, la stessa totalità, a dir poco epica, dell'oro. Di questo era certo. Tutto, disse la segretaria di vecchia data, la sua segretaria di vecchia data, tutto fino all'ultimo spillo. Lei era una donna alta, dall'aria dolente, cosa normalmente gradita al signor Renzo, che mal tollerava quelle che lui chiamava tante smancerie, leggi la femminilità. Ma se lei avesse fatto tante smancerie, forse gli avrebbe mostrato un po' di partecipazione. Invece, come gli altri, snocciolò la propria disavventura personale e si dichiarò sorpresa che a lui non fosse accaduto prima, perché quasi tutti quelli che conosceva avevano subito almeno un furto. E suo cognato, che faceva il pedicure, addirittura due, una volta gli erano entrati in casa con la macchina mentre stavano guardando la televisione. Ma lei piuttosto stia attento al trauma, che mica prende tutti alla stessa maniera. Pare che la caduta dei capelli sia spesso conseguenza di un furto. A mia sorella invece è venuto un eczema tremendo. Comunque, aggiunse la segretaria, sono sempre uomini. A fare che? Disse il signor Renzo. A svaligiare le case. Beh, le donne saccheggiano, commentò il signor Renzo sulla difensiva. Mai fino a quel punto, ribatté la segretaria, mica ripuliscono tutto il negozio. Senza capire bene come fosse finito dalla parte del torto, il signor Renzo, indispettito e frustrato, ci riprovò con l'impiegato dello studio accanto, ma non ebbe sorte migliore. Dice, ripuliti da cima a fondo? Beh, ringrazi che non eravate in casa. Il mio dentista e sua moglie sono rimasti legati 7 ore e ancora si considerano fortunati perché non c'è stata violenza. Passamontagna, walkie-talkie, ormai è un business. Forse per me li cafferei. Quella sera il signor Renzo tirò fuori dalla valigetta un vocabolario, entrambi nuovi acquisti. Il vocabolario era il suo libro preferito. Che fai? Gli chiese la moglie. Cerco l'etimologia di furto. Nel giro di una settimana la signora Renzo si era procurata l'essenziale: due brandine, lenzuola e asciugamani, un tavolo e due sedie pieghevoli. Poi comprò 2 sacchi di fagioli, come li chiamava lei, benché al negozio avessero un altro nome. Erano poltrone piuttosto diffuse, pareva, anche tra gente che non aveva avuto i ladri, e si sedeva in terra per scelta. A un certo punto arrivò perfino, contributo del signor Ransom, un lettore CD portatile insieme a un'incisione del flauto magico. Far compere l'aveva sempre divertita, di conseguenza l'imprescindibile necessità di riattrezzarsi ebbe un risvolto piacevole, anche se l'urgenza era tale da non lasciare grande spazio all'estro. Fino a quel momento ogni elettrodomestico era stato acquistato personalmente dal signor Ransom o su sua precisa indicazione, anche nel caso di un aspirapolvere che lui non passava mai o di una lavastoviglie che riempiva di rado. Tuttavia, date le circostanze, la signora Ransom si vide autorizzata a comprare qualunque cosa ritenesse essenziale. Quindi non solo prese un bollitore elettrico, ma si lasciò tentare anche da un forno a microonde, innovazione lungamente avversata dal marito in quanto a suo giudizio inutile. La probabilità che molti di questi articoli, per esempio i sacchi di fagioli, sarebbero stati eliminati non appena fosse arrivato il rimborso in favore di qualcosa di più permanente, non attenuava il silenzioso entusiasmo della signora Ransom. E dal momento che, insieme a tutti gli altri documenti, era stata rubata anche la polizza, poteva darsi che il risarcimento tardasse e di conseguenza anche la seconda fase, quella eliminatoria. Nel frattempo conducevano una vita spartana che alla signora Ransom non risultava affatto gradita. «Tiriamo avanti con lo stretto indispensabile», spiegò il signor Ransom. «Vi hanno davvero lasciato in mutande», commentò il suo assicuratore. «No», disse il signor Ransom, «si sono portati via anche quelle». «Ma lei non pensa», gli domandò l'assicuratore, «che possa trattarsi di una specie di scherzo?» «Me lo chiedono tutti», commentò il signor Ransom. «Evidentemente gli scherzi non sono più quelli di una volta. Credevo che uno scherzo dovesse far ridere». Anche Meister Eckhart, che ha uno spirito dell'umorismo piuttosto sviluppato, sorride, ma sorride anche perché Alan Bennett ha utilizzato teatralmente un importante concetto eckhartiano. Abbiamo appena letto che i coniugi Ransom, in quanto nudi e crudi, hanno cominciato a condurre una vita spartana, tirando avanti con lo stretto indispensabile, e questa condizione alla signora Ransom non risulta affatto sgradita. Che cosa c'entra Meister Eckhart con questa considerazione? Guardate sul punto 3 del repertorio. Meister Eckhart ha scritto nel 1326 un trattato intitolato Sul distacco, nel quale analizza uno dei temi classici della meditazione e della riflessione esistenziale, cioè l'argomento del disprezzo delle cose superflue, quelle cose che non concorrono ad aumentare la qualità della vita, ma contribuiscono a squalificare, scrive Eckhart, il senso dell'esistenza. E a questo proposito Meister Eckhart conduce la sua riflessione mettendo in evidenza il fatto che questo atteggiamento virtuoso, il disprezzo delle cose superflue, accende la scintilla divina che illumina l'interiorità della persona. Se la persona si libera dall'interesse, dall'attrazione per le cose superflue, dalla sbornia consumistica, ora voi direte come si fa a parlare nel 1326 di sbornia consumistica? Attenzione però, perché ormai la borghesia è andata al potere, e se voi pensate alle ricche famiglie borghesi fiorentine che non cominciano a non abitare più nella casa a torre, nelle case a torre, ma vogliono delle case ampie in cui mettere dentro molti oggetti, e molti oggetti di lusso, e molti oggetti, e certo ci hanno lasciato anche delle opere d'arte, questo è l'elemento positivo, no? Ma non si può parlare di sbornia consumistica, ma comincia sicuramente un atteggiamento di questo tipo. Ebbene, se la persona si libera dall'interesse e dall'attrazione per le cose superflue, scrive Meister Eckhart, diventa capace di far posto nella sua anima alla presenza di Dio, prendendo coscienza che l'io è una cosa sola con Dio, che corrisponde all'essenzialità assoluta. Se c'è una cosa essenziale, no, è la presenza di Dio. Questa affermazione eckhartiana, l'io è una cosa sola con Dio e quindi la persona può diventare come Dio, se mira all'essenzialità, è l'essenzialità assoluta, viene considerata blasfema dal vescovo di Strasburgo, che, come sappiamo, nel 1326 decide di denunciare Eckhart per eresia. Poi, come sappiamo, nel 1329 una bolla, cioè un decreto del Sant'Uffizio firmato da Papa Giovanni XXII, condanna 28 tesi di Meister Eckhart come eretiche, ma lui non può controbattere e non ha nessuna necessità di controbattere perché è già morto. E che cosa infastidisce di più le autorità ecclesiastiche? I punti che contrariano i custodi dell'ortodossia sono quelli che risultano più significativi per la riflessione e per il conseguente esercizio dell'investimento di intelligenza. C'è un punto fondamentale nella riflessione di Meister Eckhart che ha lasciato il segno della storia del pensiero umano. Meister Eckhart mette in evidenza, e non è facile da capire ma non impossibile, come i valori evangelici siano il punto di incontro delle contraddizioni. E lui naturalmente rende palese una tradizione che c'è già nella scolastica su questo punto, perché i valori espressi dalla letteratura dei Vangeli, che corrispondono agli autentici valori umani, scrive Meister Eckhart, li troviamo dove fiorisce il paradosso, no? Che cosa significa? Cioè, la riflessione esegetica di Meister Eckhart parte da un concetto di natura mistica e si domanda qual è il valore più importante per l'umanità, e si dà naturalmente una risposta, e si dà una risposta da domenicano, da uomo di fede. Cioè, il valore più importante per l'umanità, scrive Meister Eckhart, è l'incarnazione di Dio nella storia, e si dà una risposta secondo la letteratura dei Vangeli, soprattutto del Vangelo secondo Giovanni, che anche Meister Eckhart commenta, come voi sapete, uno dei best seller del Medioevo. Come dice il testo del Vangelo secondo Giovanni: et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Utilizziamo il latino di Gerolamo, altre volte abbiamo usato il greco, ma qui et verbum, la parola di Dio, caro factum, si è fatta carne e abitò in noi. Quindi dicevate, noi, in noi c'è qualcosa di divino, già. No, dice Meister Eckhart. No, quindi è chiaro, già qui c'è un'affermazione che arriva dalla scrittura. E questo è il valore più grande, scrive Meister Eckhart. Ma e anche la contraddizione più grande, no? Si dice la ragione, cioè il paradosso assoluto, perché qui si uniscono due realtà, l'umana e la divina, che non sono più allora completamente diverse, biologicamente incompatibili e razionalmente incomprensibili, dice Meister Eckhart. Quindi il valore più importante per l'umanità è l'incarnazione di Dio nella storia, e contemporaneamente questa incarnazione rappresenta la contraddizione, il paradosso più grande che si possa concepire. E questo significa, scrive Meister Eckhart, che ciò che è valore si identifica con ciò che è contraddizione, come scrive Paolo di Tarso nella lettera ai Romani: arete on aporete, questo è il greco di Paolo, il greco della koiné, no? Arete, il valore corrisponde al paradosso, scrive Paolo di Tarso nella lettera ai Romani, che Meister Eckhart commenta per avvalorare il fatto che i valori cristiani sono paradossali. E beh, sì, certi sono, cioè, lo sappiamo benissimo, se non paradossale cominciare da ama al prossimo più di te stesso, ama i tuoi nemici, ma no, ci sono questioni paradossali, no, ma non è questo il problema, dice Meister, il problema è quello della forma, non tanto dei contenuti delle affermazioni, no? E Meister commenta per avvalorare il fatto, commenta le lettere epistolare di Paolo di Tarso, che i valori cristiani sono paradossali e si trovano nel punto di incontro delle contraddizioni, come ha sempre sostenuto Paolo di Tarso nel suo epistolario. Ciò che ha valore è paradossale, è segno di contraddizione rispetto ai luoghi comuni. Quindi non è banale, non è scontato, non è sciatto, no? Quindi questo è il senso dell'arete o aporete. Maestro Eckhart radicalizza ancora di più questo concetto. Se dobbiamo cercare Dio, dove lo possiamo trovare? Dov'è Dio? Dio, totalità assoluta, lo si trova, scrive Meister Eckhart, nella massima contraddizione teoretica. Cioè, Dio sta, afferma Meister Eckhart, nel punto di incontro tra l'essere e il nulla. Un punto, un non luogo, utopos, in greco, un non luogo nel quale siamo forti quando siamo deboli. Ecco il paradosso, ecco il catalogo dei paradossi del arete o aporete. Siamo forti quando siamo deboli, siamo ricchi quando abbracciamo la povertà, siamo sapienti quando constatiamo di non sapere, siamo sicuri quando il dubbio ci assale, siamo miti quando lottiamo per la pace, siamo tranquilli finché siamo inquieti. E più ci distacchiamo dalle cose superflue, più possediamo il creato, che è la necessità, con la N maiuscola. Vorrebbe scrivere Meister Eckhart, non lo scrive perché sennò dovrebbe dare ragione a Sigeri, è palesemente, ma Sigeri lo aiuta comunque a concepire questo fatto. Quindi ecco la fila delle contraddizioni evangeliche, ecco, troviamo quindi Dio, l'incontro che c'è tra la creatura e Dio, quando siamo forti quando siamo deboli, quando siamo ricchi quando abbracciamo la povertà, quando siamo sapienti quando sappiamo di non sapere, no? Siamo sicuri quando ci assale il dubbio, e siamo miti e quando lottiamo anche con decisione, con determinazione per la pace, e siamo tranquilli finché siamo inquieti, no? E quindi più ci distacchiamo poi dalle cose superflue, più possediamo il creato, più siamo in possesso del creato. Ecco, e vedete, quindi Meister Eckhart è veramente un pensatore raffinato. C'è una cosa che potrebbe essere considerata superflua, ma che desiderate possedere, perché d'altra parte anche certe cose superflue è importante averle. Bisogna anche qui con l'intelligenza discriminare. Per esempio, il signor Remson non considera cosa superflua il suo impianto stereo con il quale ascolta Mozart, no? Nelle migliori condizioni possibili va ascoltato, soprattutto dei pianissimi, no? Ma glielo hanno rubato, così sembra almeno, però essendo assicurato, a questo punto, in proposito, prende coscienza dei potenziali vantaggi della sua avventura, no? Non sempre il male viene per nuocere, e direbbe la signora Renzo, lui no però, e seppure con riluttanza, da granitico conservatore, comincia a vedere le cose sotto un'altra luce. Però prima di tornare a seguire le avventure dei signori Renzo, rimasti nudi e crudi, ci congediamo da Meister Eckhart leggendo mezza pagina del suo trattato intitolato Sul distacco. E io credo che sia valsa la pena venire a scuola questa sera anche solo per leggere, per conoscere questo frammento che contiene tra le righe tutti i germi più importanti che stiamo inventariando e che ci conducono all'età umanistica, a cominciare dal concetto umanistico per eccellenza, quello dell'unità del sapere, che secondo Eckhart corrisponde all'atto di rendere sgombra la nostra interiorità in modo da far posto dentro di noi alla saggezza, cioè al bello, al buono, al giusto, piuttosto che all'insipienza, cioè al possesso di cose dall'effimero valore. Leggiamo quindi Sul distacco di Meister Eckhart. In breve, se considero tutte le virtù, non ne trovo alcuna che sia così completamente senza difetto e che unisca Dio tanto quanto il distacco dalle cose superflue. Un maestro persiano chiamato Avicenna, guardate, è significativo che nel 1326 il maestro Eckhart citi Avicenna, perché Avicenna è in auge ancora, e anche se è morto da circa 400 anni, e noi subito dopo Pasqua probabilmente rincontreremo Avicenna, o perlomeno rincontreremo un avicennismo che ritorna in gioco. Quindi, e lo cita, non a caso lo cita, perché c'è un pensiero di Avicenna in gioco in questo momento. Avicenna dice che la nobiltà dello spirito, che permane distaccato dalle cose superflue, è tanto grande che tutto quel che contempla è vero. Lì c'è finito un 9, ce l'avete anche voi?
No.
Ah, voi non ce l'avete. Ah, c'è finito un 9 qua. Pensavo che fosse Ammonio Sacca, il quale è l'inventore del neoplatonismo, il filosofo lavoratore del porto, che ricordava che prima di Avicenna l'ha detto lui, ha espresso lui questo concetto. Tutto quel che contempla è vero, tutto quel che desidera gli è accordato, e tutto quel che la coscienza comanda bisogna che gli si obbedisca. Voi dovete sapere in verità che quando la persona permane in un vero distacco dalle cose superflue, essa costringe Dio a venire verso il suo essere e a riempire la sua interiorità, in modo che l'anima di questa persona possa prendere l'essenza propria di Dio. Dio non può che donare se stesso, perciò se Dio trova spazio nell'interiorità liberata dall'interesse e dall'attrazione per le cose superflue, non può che donare se stesso. Il distacco dalle cose superflue permette alla scintilla divina che trova dimora nell'interiorità di illuminare il volto di Dio. A questo punto Dio e l'anima non sono che una cosa sola, e la nostra interiorità è una cosa sola con Dio. Naturalmente è un provocatore rispetto al tribunale dell'Inquisizione, Eckhart. Il signori Remson, soprattutto la signora, cominciano a pensare che tutto ciò che prima di diventare nudi e crudi consideravano indispensabile era invece superfluo. Non ci resta che andare avanti a leggere, e risulta evidente che Alan Bennett, in quanto studioso di Meister Eckhart, li faccia ragionare sul tema ambiguo del distacco, ambiguo perché è sempre difficile scegliere da che cosa distaccarsi, non è facile, è un tema di grande portata. Leggiamo, andiamo avanti a leggere. Che tipo di stereo aveva? Chiese l'assicuratore. Oh, un impianto all'avanguardia, rispose il signor Remson, il meglio che c'era sul mercato. Devo avere ancora le ricevute? Ah no, certo che no, dimenticavo. Anche se la dimenticanza era autentica, fu una fortuna che le ricevute fossero state rubate insieme al relativo impianto, perché il signor Remson aveva detto una piccola bugia. Il suo impianto stereo non era esattamente all'avanguardia, ma d'altronde quale impianto può dirsi tale? La riproduzione del suono non è cosa statica. Il perfezionamento è costante e quasi non passa settimana che si registri qualche progresso tecnico. Essendo un avido lettore di riviste di hi-fi, il signor Remson vedeva spesso la pubblicità di certe innovazioni che avrebbe sognato di integrare nella sua esperienza d'ascolto, e il furto, per quanto sconvolgente, gliene dette l'occasione. Fu dunque nel momento in cui prese coscienza dei potenziali vantaggi della sua disavventura che quest'uomo granitico cominciò, seppur con riluttanza, a vedere le cose sotto un'altra luce. Anche la signora Remson vedeva il lato ripetevole della faccenda, ma per lei era normale. All'epoca del matrimonio i due si erano dotati di tutto ciò che occorreva in una casa come si deve. Avevano un servizio di piatti completo, un servizio da tè con tovaglia e tovaglioli di lino, e inoltre piattini da dessert, coppe per il gelato e ogni genere di vassoi, centrini per il tavolo da toilette, sottocoppe per il tavolino da caffè e centrotavola per la tavola da pranzo. E asciugamani grandi e piccoli per gli ospiti e sette di spugna coordinati per la vasca e il gabinetto, coltelli da torta, da pesce e altri coltelli vari, nonché delicate palette d'argento e osso di cui la signora Renzo non era mai riuscita a stabilire l'esatta funzione. Soprattutto troneggiava una massiccia scatola per posate a più piani, zeppa di coltelli, ce l'abbiamo tutti, no? Zeppa di coltelli, forchette, cucchiai per 12. I Remson non invitavano mai 12 persone, i Remson non invitavano affatto. Gli asciugamani per gli ospiti li usavano di rado, perché di ospiti non ne avevano mai. Si erano portati dietro con l'armamentario per 32 anni di matrimonio e la signora Remson non capiva perché. Adesso si erano sbarazzati di tutti in un colpo solo. Mentre sciacquava del lavello le loro uniche due tazze, la signora Remson si mise improvvisamente a cantare. Sarà meglio far conto che sia andato tutto perduto e che non riavrete indietro niente, disse l'assicuratore. Forse a qualcuno piaceva l'idea di avere una casa borghese ben arredata e ha scelto la via più breve. Si era fermato sulla porta. Le farò avere un assegno appena possibile, così potrete cominciare a ricostruirvi una vita. La sua signora comunque sembra averla presa bene. Sì, rispose il signor Remson, ma non vuol darlo a vedere. Niente gioielli di valore o simili? No, non ha mai avuto una grande passione per quel genere di cose, rispose il signor Remson. Meno male che all'opera si era messa le perle. Stasera portava una collana, disse l'assicuratore, anche piuttosto vistoso, oserei dire. Ah sì? Il signor Remson non ci aveva fatto caso per l'attenzione che ha nei confronti. Mentre cenavano seduti al tavolo pieghevole, domandò alla moglie: la conosco questa, quella collana? No, ti piace? L'ho comprata al mini market. Il mini market? Sì, quello dell'indiano, costava solo 75 penny. Non posso mica mettermi sempre le perle, sembra uscita da un uovo di Pasqua. Secondo me mi sta bene. Ne ho comprate due, l'altra è verde. Cos'è questa roba? Chiese il signor Remson. Un sedano rapa? È una patata dolce, ti piace? Dove l'hai presa? La signora Remson non disse di averla comprata al minimale. Molto buona, rispose il signor Remson. Un paio di settimane dopo il furto, ormai tutto datava da quello, allungata sul sacco di fagioli davanti al caminetto elettrico, la signora Remson si contemplò le scarpe de coltè ormai piuttosto scalcagnate, pensando alla prossima mossa. Quando moriva qualcuno si disse era lo stesso, tante cose da sbrigare all'inizio, poi più nulla. Eppure, proseguendo le sue riflessioni davanti al lavello, le parve che una separazione tanto brusca dai suoi beni terreni comportasse alcuni benefici. Benefici che forse non avrebbe osato definire spirituali, ma che, con più disinvoltura, si potevano far rientrare nella categoria delle lezioni salutari, quegli ammaestramenti mistici sul distacco delle cose superflue. Bennett conosce bene Eckhart. A suo avviso, e lo cita senza chiarire la fonte, a suo avviso il fatto che le avessero quasi letteralmente tirato via la moquette da sotto i piedi doveva stimolarle in utili pensieri sul modo in cui aveva vissuto fino allora. Un tempo l'avrebbe salvata la guerra o qualche altro sconvolgimento irreparabile, e benché l'accaduto non fosse una catastrofe di quella portata, capiva che stava a lei sfruttarlo al meglio. Sarebbe andata a visitare musei e gallerie d'arte, si dice, avrebbe studiato la storia di Londra. Oggigiorno ci sono corsi di ogni genere, corsi che lei avrebbe potuto benissimo frequentare anche prima che le rubassero tutto, ma sembrava fosse stato proprio quel tutto a trattenerla. E la vedremo arrivare forse la signora Remson, probabilmente, però alla fine, perché c'è anche una fine di questo romanzo. Ora poteva incominciare. Sprofondata nel sacco di fagioli, sul nudo parquet del suo ex salotto, la signora Ransom scoprì di non essere infelice. Si disse che questa situazione era più autentica e che d'ora in avanti avrebbero rinunciato al suo perfluo, naturalmente fatti salvo certi comfort. Fu a questo punto che suonò il citofono. «Mi chiamo Fine», disse la voce, «per il sostegno alle famiglie, a presente? Noi votiamo conservatore», rispose la signora Renzo. «No», disse la voce, «la polizia, presente? Il trauma, il furto!» Sapendo che la psicologa arrivava tramite la polizia, la signora Ransom si era aspettata un tipo un po' più curato, ma questa Fine non aveva niente di curato, tranne forse il cognome, del quale peraltro si liberò sulla soglia. «No, no, mi chiami Dusty, mi ci chiamano tutti». «Ma è il suo nome di battesimo?» le chiese la signora Ransom facendola accomodare, «oppure è un soprannome?» «No, io mi chiamo Brenda», peccato che non c'è la Brenda stasera, «però non voglio mettere a disagio nessuno». La signora Ransom non capì bene in che senso. In effetti non sembrava una Brenda, ma non sapeva neanche se avesse una faccia da Dusty, non avendone mai conosciute altre. Era una ragazza abbastanza robusta che forse saggiamente aveva optato per uno scamiciato anziché un vestito, con sopra un cardigan così lungo e largo che era quasi un abito di per sé, una tasca gonfia di agente taccuino, l'altra sformata dal peso del cellulare. Considerato che lavorava per il ministero, la signora Ransom pensò che Dusty aveva un'aria piuttosto sciatta. «Lei allora è la signora Ransom, Rosemary Ransom, sì. E la chiamano così, Rosemary? Beh, sì, se e quando mi chiamano», riflette la signora Ransom. «Non è che la chiamano Rose o Rosie? No, no. Anche il maritino la chiama Rosemary?» «Beh sì», rispose la signora Ransom, «direi di sì». E andò a mettere sull'acqua per il tè, consentendo a Dusty di prendere il suo primo appunto. Domanda: sarà il furto il vero problema? All'epoca in cui Dusty aveva cominciato a fare sostegno psicologico, le vittime venivano chiamate casi. La consuetudine era scomparsa da tempo, adesso si chiamavano clienti o addirittura utenti, termine che all'inizio avevo osteggiato perché li trovavo antipatici, ma ormai la definizione di costoro le sembrava irrilevante quanto le loro catastrofi. Le vittime decidono di essere vittime, furto, aggressione, incidente stradale che fosse, ogni sventura era solo il modo in cui certe persone inadeguate si segnalavano la sua attenzione, e chiunque avendone l'occasione è potenzialmente inadeguato. Lo diceva per esperienza, ed era stata l'esperienza a fare di lei una professionista. Presero il tè nel soggiorno e ciascuno approfondò nel suo sacco, manovra che a questo punto la signora Ransom eseguiva con destrezza, mentre Dusty fece una specie di rotolone. «Sono nuove?» chiese la ragazza, pulendosi il tè dallo scamiciato. «Ieri sono andato da un'altra utente, la sorella di un tipo di Roma, che aveva anche lei delle cose così. Allora, Rosemary, vogliamo esaminare il dato di realtà?» La signora Ransom non capì, ma esordire con un dubbio le pareva di ostacolo a una conversazione fruttuosa. «La realtà come contrapposta al suo vissuto», avrebbe detto Dusty se la signora Ransom avesse formulato la sua domanda, ma lei non la formulò. La signora Ransom descrisse le circostanze in cui era avvenuto il furto e la sua gravità, ma Dusty non restò più colpita di tanto. L'economia in cui vivevano adesso i Ransom, le poltrone a sacco, il tavolo pieghevole, eccetera, le sembrò più che una privazione, un look, anche se lì c'era più ordine, era lo stesso stile minimalista che aveva adottato a casa sua. «È cambiato rispetto a prima?» chiese. «Oh, avevamo un mucchio di roba», le rispose la signora Ransom. «Avevamo tutto, era una casa normale». «Normale? Deve farne molto male», commentò Dusty. «Dove?» domandò la signora Ransom. A lei in generale, quello che è successo». «Ah», la signora Ransom rifletté un istante, il suo stoicismo era una semplice questione di linguaggio. «Beh, ecco, sì e no, mi ci sto abituando. non si abitui troppo in fretta, le raccomando Dati. Si dia tempo al suo dolore. Avrà pianto, spero. All'inizio sì, rispose la signora Remson, ma mi sono ripresa subito. Anche Maurice, suo marito, no, non credo che abbia pianto, sa, aggiunse come se lo stesse mettendo a parte di un segreto. Lui è un uomo, no, Rosemary, è una persona. Peccato che non si sia lasciato andare. Secondo gli esperti, se non si dà sfogo al dolore, se ci si tiene tutto dentro, è probabile che prima o poi ci si ammali. Oddio, disse la signora. Certo, proseguì Darcy, per un uomo sfogare il dolore è più difficile che per una donna. Aiuterebbe se ci parlassi un attimino? Lei con mio marito? No, si affrettò a rispondere la signora Renzo. Non credo, è molto timido. Comunque, riprese Darcy, sono convinto che potrò aiutarvi, o che potremo aiutarci a vicenda. Si sporse verso la signora Renzo per prendere la mano, ma siccome non ci arrivava, si limitò a fare una carezza al saccone. Mi pare che ci si senta come violentati, disse la signora Renzo. Sì, tira fuori tutto, Rosemary, tira fuori tutto. Io però non tanto, più che altro mi sento sconcertata. Palese denegazione, scrisse Darcy, mentre la signora Remson portava via le tazze. Poi aggiunse un punto interrogativo. Accomiatandosi, Darcy suggerì alla signora Remson di vedere quell'esperienza come una curva di apprendimento, un suo possibile andamento. La curva poteva andare in varie direzioni. Era quello di considerare la perdita dei loro averi come una specie di liberazione. La sindrome dei giri del campo, la definì Darcy, della serie non accumulate tesori sulla terra. Benché fosse venuta in mente anche a lei, la signora Remson non afferrò subito il concetto, perché parlando dei loro averi, Darcy si chinò, li chiamò puro e semplice maquillage, usando un termine che per lei significava il contenuto della sua borsetta, cipria, rossetto e così via, oggetti che aveva ancora. Più tardi però, ripensandoci, dovete ammettere che raggruppare moquette, tende, mobili, accessori e tutto sotto la definizione di maquillage facilitava effettivamente le cose, ma non era una parola che si sarebbe arrischiata a usare col marito. In verità quello era un discorso che Darcy faceva senza grande convinzione, ma la signora Remson non lo aveva detto, e più casi vedeva di quella sindrome meno ci credeva. C'erano stati sì due utenti che le avevano raccontato di un furto doloroso che gli era servito per capire che bisognava vivere, da allora in poi avrebbero dato meno importanza ai beni materiali, viaggiato leggeri, eccetera. 6 mesi dopo era tornata per una vita di controllo e li aveva trovati ingombri di roba come non mai. La gente, aveva concluso Darcy, può fare a meno di tante cose. Il problema è che non riesce a non andare a comprarle. E allora, secondo la logica per cui un intreccio filologico tira l'altro, prendiamo in considerazione l'azione del comprare, ma per compiere questa operazione dobbiamo risalire alla fonte della nostra riflessione. Il tema dell'azione del comprare si pone con il concetto di pragmatismo economico che lo stesso Papa Bonifacio VIII associa al Giubileo, e consiste nel fatto che la corte pontificia aveva anche e soprattutto bisogno di aumentare le entrate, perché le spese erano molte, e quindi vengono messi sul mercato prodotti, diremmo oggi con terminologia bancaria, che le stesse sacre scritture non permettevano fossero messi in vendita, no? Come le indulgenze, soprattutto quelle che permettevano alle anime di accorciare la loro permanenza in purgatorio, e soprattutto il perdono dei peccati. Si vendeva il perdono dei peccati con tanto di tariffario. Il diritto canonico, materia su cui il Papa Benedetto Caetani, Bonifacio VIII, è particolarmente ferrato, non parla esplicitamente di compravendita delle cose sacre, ma utilizza per la prima volta il termine donazione, che è molto più elegante, E ma il fatto è che poi in pratica emerge però un vero e proprio tariffario a regolamentare le donazioni, e quindi all'interno della Chiesa e degli stessi ordini ecclesiastici da tempo si era sviluppata una discussione sul tema del vendere e del comprare. Ed è in relazione a questa discussione che entra in scena un personaggio che stiamo per incontrare, la figura di Pietro di Giovanni Olivi. Se volete, Pierre de Jean Olivi. Chi è Pietro di Giovanni Olivi? Guardate sul punto 4 del repertorio. Pietro di Giovanni Olivi, Pierre de Jean Olivi, è un francescano che già in vita si è meritato il titolo di Doctor Speculativus, una persona che ha un'alta capacità di riflessione e una particolare predisposizione per investire di intelligenza. Olivi è nato a Serignan, vicino a Béziers, siamo in Provenza, nel 1248, conoscete i posti, no? E con la guida della Francia, navigando in rete, andate a fare un'escursione nella cittadina di Béziers, che si trova sulle Rue Catar, sulle strade dei Catari, no? Su un territorio che abbiamo percorso nel viaggio dello scorso anno scolastico, come ricorderete, sul quale c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, su questo itinerario, quindi buon viaggio. Tra le tante opere che Pietro di Giovanni Olivi ha scritto, ha commentato praticamente tutti i libri dell'Antico Testamento e della letteratura dei Vangeli, in particolare il libro dell'Apocalisse. Ebbene, tra le opere che ha scritto ce n'è una, forse la meno conosciuta per tutta una serie di motivi, che si intitola Trattato delle compere e delle vendite, un breve testo di natura etica dove raccoglie le postille, gli appunti che ha raccolto in tutti i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento sul tema della povertà, e li commenta. Uno scritto che ha come argomento la liceità del mercato e degli scambi delle merci e del denaro, quindi un tema di grandissima attualità in queste sere in cui vediamo che cadono i titoli. Nella storia, per motivi di speculazione, nella storia molto complessa del francescanesimo, Pietro di Giovanni Olivi è noto come uno dei capi degli spirituali, la corrente più intransigente dell'ordine francescano, sostenitrice dell'ascetismo e della più assoluta scelta di povertà di fronte al progressivo cedimento di molti figli del poverello di Assisi. Pietro Olivi insegna a Parigi alla Facoltà delle Arti, posto che conosciamo bene, e nel 1279 viene chiamato a Roma insieme a tutti i più importanti teologi dell'ordine francescano, perché Papa Nicolò III, guardate, lo abbiamo già incontrato, Giovanni Gaetano Orsini, uno degli Orsini, che abbiamo incontrato nel canto 19 dell'Inferno di Dante, tra i pontefici simoniaci, sta lì con Bonifacio VIII, no? E Nicolò III vuole che, per scaricare su altri la responsabilità di certe situazioni di tipo economico, vuole che sia dato un parere sul tema della povertà. Questo argomento continua ad essere a tutt'oggi di grande attualità, nella Chiesa, le affermazioni del pontificato attuale, no? E la questione, come molte e molte di voi sanno, viene posta con una domanda: Gesù Cristo era padrone dei suoi abiti? Questo è il tema, no? Ed è un grande tema che per diversi decenni percorre l'autunno del Medioevo, ed è in questa occasione che prende forma la corrente degli spirituali, che vorrebbero fondare un ordine proprio, cioè rifondare l'ordine, una rifondazione francescana. E insieme a Pietro Olivi ci sono una serie di personaggi che dovremmo incontrarli tutti da vicino, ma li enumeriamo: Ugo di Digne, Guglielmo della Mar, Giovanni Peckham, Matteo d'Acquasparta, Angelo Clareno, Ubertino da Casale. Ubertino da Casale è un personaggio straordinario, ricercato da, tallonato dal grande inquisitore Bernardo Gui, il quale lo cerca per metterlo sul rogo, e invece Ubertino viene difeso e nascosto dalle abbazie, dalla base. La base nasconde Ubertino, il quale si sposta in continuazione sul territorio, e non lo raggiungeranno mai, riesce a non essere catturato mai. Ubertino era un personaggio straordinario perché parlava con un linguaggio formidabile, parlava citando l'Apocalisse, no? Parlava citando l'Apocalisse, voi lo incontravate, lo salutavate, dice: ciao Ubertino, ce ne guardati dai quattro cavalieri dell'Apocalisse che arriveranno, ti porteranno, e cominciava finché non lo salutava con grande questo era un personaggio importante, significativo. Nel nome della rosa viene usato come personaggio, forse l'avete trovato lì, ma andrebbe inserito in un discorso, diciamo, meno romanzesco e più legato a quella che è la pastorale teologica dei francescani, i quali sostengono che i beni del creato sono dati in prestito agli esseri umani e che il concetto della proprietà privata non è aderente alla volontà divina. Quindi vedete, qui siamo pieno socialismo reale, ma quello da realizzare pienamente, no? Quello naufragato. E l'ultima enciclica che è stata scritta dal Papa contemporaneo dice queste cose, no? Sul creato, ecco, no? E quindi questa corrente, per la sua stretta aderenza alla prima regola francescana che sta nel discorso della montagna del Vangelo di Matteo, entra in urto con i superiori dell'ordine. Papa Niccolò III, dopo la conferenza sulla povertà, il 14 agosto 1279 firma la bolla Exit qui seminant, colui che semina esce a seminare la sua semente, comincia così, nella quale, guardate, Pietro Livi partecipa alla stesura di questa parte del testo. E in questo testo si dà una interpretazione favorevole alla povertà francescana, che dovrebbe essere assunta da tutta la Chiesa, ma poi il Papa, a insaputa dell'Olivi, questa volta veramente a insaputa, aggiunge un post-scriptum dove dichiara che i francescani, va bene, allora i francescani non possiedono nulla in quanto tali, perché i loro beni appartengono alla curia romana, è una mossa. E quindi in pratica il decreto papale smentisce il pensiero della corrente degli spirituali, e sarà poi Papa Bonifacio VIII a condannarli, a perseguitarli. Successivamente Papa Giovanni XXII, da esperto banchiere, lo incontreremo a suo tempo, indirà ad Avignone una vera e propria crociata contro i cosiddetti fraticelli, cosa che aveva già fatto Bonifacio VIII. Ora, nella primavera del 1287, Pietro Livi lascia Parigi perché viene nominato lettore di teologia nello studio generale di Santa Croce a Firenze. Diventa nostro concittadino. La basilica non c'è ancora, perché la sua costruzione inizia nel 1294, ma dove c'è la basilica c'era un grande oratorio che aveva in questo momento soprattutto funzioni culturali più che cultuali. Pietro Livi resta a Firenze circa 2 anni e sembra abbia conosciuto Dante Alighieri, il quale nella Divina Commedia tratta il tema della povertà in linea con il pensiero della corrente degli spirituali. Nel 1289 Pietro Livi viene invitato ad insegnare nell'importante università di Montpellier e lì si perdono le sue tracce. Non ci sono, come per Ruggero Bacone, notizie certe sulla sua morte, che è avvenuta sembra a Narbonne nel 1298, e chissà se il suo fantasma come quello di Ruggero Bacone aleggia nella letteratura, però e dopo la sua scomparsa tutti i suoi scritti sono stati raccolti per essere bruciati, e c'erano pene gravissime per quei frati che avessero osato nasconderli e conservarli. Naturalmente c'è chi ha disobbedito, l'obbedienza non è sempre una virtù, vedete che Non Milani ha ripreso una citazione che arriva da lontano, e sono stati proprio i frati di Santa Croce a Firenze a disobbedire per primi. E così le opere di Pietro di Giovanni Olivi sono state tutte conservate e tacitamente utilizzate. Guardate, il trattato delle compere e delle vendite è stato copiato quasi letteralmente nei Sermones, i discorsi di Bernardino da Siena nel 1424. Bernardino da Siena è il generale dell'ordine francescano e si copia l'Olivi nei suoi sermoni senza dirlo. E Sant'Antonino da Firenze nel 1446 ha trasferito questo trattato nella sua Summa Moralis, trattato sulla morale, e nessuno dei due santi naturalmente ha citato la fonte che aveva utilizzato perché è pericolosa. Ma come mai un francescano come Pietro Livi, staccato da ogni bene terreno, autore di poderosi commentari teologici ed esegetici, è andato ad occuparsi di mercato, di prezzi delle merci, di valore del denaro? E bisogna farci i conti con queste cose. C'erano, in quel momento, c'era una concretezza nella società, i francescani si guardavano attorno, mica stavano chiusi. Essere mistici non doveva mica dire stare chiusi dentro, voleva dire vivere invece profondamente nella società. E la parola denaro è una parola importante. Accanto alla parola denaro, quale di questi termini mettereste per primo? Potere, desiderio, libertà, autonomia, sogno, o quale altro termine? Perché la parola denaro è molto evocativa. Scrivete una riga in proposito. La preoccupazione di Pietro di Giovanni Olivi nel trattare il tema del mercato, dei prezzi delle merci e del valore del denaro è di carattere morale, naturalmente. Vuole esaminare e capire i meccanismi della vita economica che si presenta, come abbiamo studiato anche noi durante il viaggio dello scorso anno scolastico, con caratteri nuovi alla fine del 1200. Infatti gli scambi commerciali hanno sostituito la statica economia feudale, e ciò rappresenta un cambiamento epocale, no? Nata la borghesia, soprattutto un cambiamento epocale nella terra di Pietro Olivi, cioè la Provenza, in cui in relazione alla crociata contro i Catari conosciamo la storia, di cui conosciamo la storia. La ricerca teologica, perché queste cose servono per costruire anche una società dove si vive meglio, e di questo i francescani non mica vogliono vivere in miseria. Vivere in povertà non vuol dire vivere in miseria. La miseria è il contrario della ricchezza. Povertà vuol dire essere distaccati dal superfluo, ma il necessario dobbiamo averlo tutti quanti, e deve essere a disposizione di tutti, perché questa è la povertà, il avere il necessario e rinunciare al superfluo che altera gli equilibri, no, di una società. E quindi la ricerca teologica che avviene nell'ambito della filosofia scolastica si propone di dare un giudizio etico, quindi sulle nuove attività mercantili che si affiancano all'agricoltura e all'artigianato. Ed ecco che Pietro Livi, in forza della sua professione religiosa, distaccato dai beni mondani e quindi senza interessi e preconcetti, entra culturalmente nel campo economico, prima per analizzarlo e poi per applicare il criterio etico, perché queste cose possono essere buone, cioè sono il mercato, il prezzo delle merci, il valore del denaro, il denaro stesso può essere buono, però deve avere naturalmente una funzione etica, Ma è questo che noi dobbiamo mettere in evidenza. E leggiamo un famoso frammento tratto dal Trattato delle Compere e delle Vendite di Pietro di Giovanni Olivi, a cui hanno fatto riferimento poi tutti gli economisti d'età contemporanea, no? Anche Carlo Marx nel Capitale cita questo frammento, dal Trattato delle Compere e delle Vendite. Leggiamo che cosa scrive Giovanni Olivi, no? Scrive una cosa che sembra banale ma che è fondamentale. Bisogna precisare che esistono due modi per considerare il valore delle cose. Un primo, secondo la oggettiva bontà della natura, e in questo senso il topo o la formica valgono più del pane, perché essi hanno anima, vita e sensibilità, mentre il pane no. Il secondo modo si desume dall'uso che noi ne facciamo, e in questo senso quanto più le cose sono utili alle nostre necessità, tanto più valgono, e per questo il pane vale più che il topo o che il rospo. No, questa è la... Guardate sul punto 5 del repertorio, perché naturalmente Giovanni Olivi non si ferma qui. Cioè, il frammento che abbiamo letto dal Trattato delle Compere e delle Vendite di Pietro di Giovanni Olivi è già esaustivo di per sé in merito allo stabilire il prezzo delle merci, perché a questo proposito l'autore pone la regola che una cosa acquista valore per l'uso che se ne fa o per l'utilità che se ne riceve. Si deve tenere presente però che non si tratta dell'uso di un singolo, ma di uso comune, che viene, scrive Pietro Livi, dal bonum comune, cioè dall'uso che ne fa la comunitas, oggi diremmo la società civile, e quindi la rendita del denaro, il bonum, in latino il bene, che produce. Quindi la rendita del denaro è il bene che produce, no, non i beni, ma il bene, bonum, è come leggere multum, riguarda la qualità, il bene che produce. Se è così, afferma Pietro Livi, dimostrando di apprezzare il cambiamento sociale che è avvenuto, il ruolo del mercato può essere positivo per il bene della società, ma naturalmente il mercato, sostiene Pietro Livi, va riformato, vedete, già pensa alla riforma del mercato, e la Chiesa deve farsi paladina di questa riforma, e invece la Chiesa si metterà sul mercato, vedremo, con grande determinazione e con grande arguzia anche, quando incontreremo Giovanni XXII, che è un grande economista. Il mercato quindi va riformato, scrive Pietro Livia, ascoltate, il mercato è inficiato dalle più insidiose tentazioni di guadagno, di usura, di egoismo. Qui non ci mette la virgola tra queste cose, un blocco. Ed è oggi certamente un campo pericoloso per l'essere umano. La Chiesa, tuttavia, non deve richiedere una intergerrima perfezione agli individui decaduti dopo il peccato originale. La Chiesa deve sapere che sta parlando ad un essere umano che è nella condizione dell'infermo, ma deve però insegnare alle creature, fatte a immagine e somiglianza di Dio, la pratica della giustizia affinché operino con moderazione e agiscano con misericordia, così che il denaro non sarà più l'oggetto demoniaco che è diventato, anche con la complicità della casta ecclesiastica, dedita a vendere in modo blasfemo le indulgenze e il perdono dei peccati. È chiaro che il Trattato delle Compere e delle Vendite di Pietro di Giovanni Olivi viene salvato dal rogo e diventa il manifesto degli spirituali francescani, che vedono nel Giubileo di Bonifacio VIII un pragmatico evento per fare denaro, che deve servire non per iniziative di tipo caritativo, ma per finanziare gli strumenti, cioè l'esercito, i tribunali, le strutture murarie, gli arredi preziosi, che servono a potenziare lo stato pontificio, e lo scontro, ahimè, non è indolore, perché i fraticelli pagano la loro intransigenza, verranno eliminati a decine, a centinaia, verranno uccisi, sui roghi, inchiodati sulle porte dei conventi. A volte noi pensiamo di comprare qualche cosa, anche se non abbiamo il denaro necessario, perché magari ce ne vuole abbastanza, perché ci sono magari cose preziose. Voi vorreste avere il denaro necessario per comprare che cosa? Scrivete quattro righe in proposito, no? Il signor Renzo, per esempio, vorrebbe comprare un impianto stereofonico all'Avanguardia, ma vorrebbe anche comprare un'altra cosa, molto più economica, un colorante in profumeria. La signora Renson è contenta di aver comprato due collane da 75 penny, forse le considera più belle della collana di perle, che è molto più prezioso, e poi compra anche un televisore, e quindi non ci resta che concludere questo itinerario leggendo ancora una pagina di Da Nudi e Crudi. Quando aveva confidato ad Asti di non provare nostalgia dei suoi arredi, la signora Renzo era stata sincera piuttosto, ma questo era più difficile da esprimere, le mancavano i particolari percorsi che seguiva da una cosa all'altra. Ad esempio, c'era quel cappello verde col pompon mai messo, che lasciava sulla console dell'ingresso per ricordarsi che aveva acceso lo scaldabagno. Adesso non aveva più né cappello né console, ringraziando il cielo lo scaldabagno c'era ancora, quindi non l'aveva. Ma senza quel cappello le era già capitato due volte di lasciarlo acceso tutta la notte, e una volta il signor Renzo si era scottato una mano. Anche lui aveva dovuto rinunciare a certi suoi riti, per esempio non aveva più le forbicine ricurve con cui si tagliava i peli delle orecchie, e non finiva qui. Pur non essendo particolarmente vanitoso, il signor Renzo aveva due baffetti che, se abbandonati a se stessi, mostravano l'antipatica tendenza a diventare rossicci, sfumatura che egli teneva a bada con sporadiche pennellate di tinta per capelli. La tinta proveniva da un vetusto flaconcino che la signora Renson aveva sperimentato anni prima sulle radici e cassato all'istante. Tuttavia si conservava ancora in fondo all'armadietto del bagno. Il signor Renson, che prima di applicare la tinta sulla parte interessata si chiudeva sempre dentro a chiave, non aveva mai confessato quell'abilità, ma nemmeno la signora Renson aveva mai confessato di esserne al corrente. Ora però l'armadietto era scomparso, e con quello il flaconcino. Di conseguenza i baffi del signor Renson cominciarono a colorarsi di quel fulvo rivelatore che egli trovava tanto odioso. Avrebbe potuto risolvere il problema chiedendo alla moglie di comprargli un altro flaconcino, ma così avrebbe ammesso anni di cosmetica. Altrimenti poteva comprarsene uno da sé, ma dove? Il suo barbiere era polacco e parlava un inglese che non andava al di là di barba e capelli. Forse un profumiere comprensivo, ma le profumerie a lui note non gli sembravano luoghi in cui trovare comprensione, servite come erano da annoiate puttanelle diciottenni che non avrebbero avuto molta pazienza con un avvocato di mezza età dal rossiccio strisciante. In bagno, controllando amareggiato i progressi del rossiccio nell'unico specchio rimasto in casa, quello del portacipria della moglie, il signor Renzo maledisse i ladri che lo avevano così umiliato, mentre la signora Renzo, sdraiata sulla brandina, rifletteva che il furto, non da ultimo, aveva fatto piazza pulita dei loro piccoli sotterfugi coniugali. Il signor Renzo era stato informato del fatto che l'assicurazione non avrebbe sovvenzionato il noleggio di un lettore CD, non ritenuto un bene essenziale, ma quello di un televisore sì. Perciò una mattina la signora Renson andò in un negozio e scelse il modello più sobrio, che le venne consegnato e installato quel pomeriggio stesso. Convinta di avere altre urgenze, la signora Renzo non aveva mai guardato la televisione di giorno, ma una volta che il tecnico se ne fu andato, vide che l'apparecchio era rimasto acceso su una specie di talk show che ospitava una coppia di americani obesi ai quali una nera in completo pantalone stava domandando se comunicassero sul piano fisico. L'uomo, stravaccato su una poltrona a gambe larghe, cominciò a descrivere in gran dettaglio, tempi televisivi permettendo, ciò che lui chiedeva al suo matrimonio, mentre la donna, braccia conserte, ginocchia chiuse, ma troppo grassa per fare la compita, spiegò che, senza voler essere ipercritica, lui non si era mai messo un deodorante che fosse uno. Quel che si dice, linguaggio del corpo, come allegria, commentò la conduttrice, e il pubblico scoppiò in un boato di risa e fischi, lasciando perplessa la signora Renzo, che di linguaggio del corpo non aveva mai sentito parlare. Cosa non fa la gente per denaro? Si disse, spegnendo la TV, a proposito di denaro. Vedremo come evolvono le cose. La contestazione degli spirituali francescani nei confronti del giubileo non ottiene risultati. I francescani spirituali conducono la loro lotta con ostinazione, ma perdono, naturalmente. Il giubileo è un evento che riscuote successo per molti motivi, non ultimo quello della gran massa di denaro che porta alla curia romana, ma anche, e per questo sono e saranno sempre grati al Papa e ai Papi, ai commercianti romani che fanno affari d'oro. Qual è l'argomento inerente al giubileo che a noi, che stiamo andando a caccia dei germi dell'umanesimo, interessa maggiormente? Guardate, a noi, in funzione del nostro viaggio, interessa il tema delle anticaglie. E che genere di tema sarebbe quello delle anticaglie? Un termine per giunta che sembra suonare come una brutta parola, il tema delle anticaglie. E per rispondere a questa domanda e a molte altre che si profilano all'orizzonte, dobbiamo seguire la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito topico che lo studio porta con sé, tenendo conto del fatto che spesso sono proprio le anticaglie a stimolare la nostra volontà di imparare per acquisire una testa ben fatta. Per giunta, tutte e tutti noi abbiamo un solaio o qualcosa di simile pieno di anticaglie, dove il filo della memoria spesso con emozione comincia a tessere con ordine le sue trame. Quindi mai sottovalutare le anticaglie. La scuola è qui e mi domando se non cominci, dopo oltre 3 decenni, ad essere un'anticaglia anche questa esperienza e chi la conduce. Ma voi, però, fanciulle e fanciulli che partecipate, che animate la scuola, siete la giovinezza personificata, quindi il viaggio deve continuare. Bellezza riposata dei solai, dove il rifiuto secolare dorme, tra le anticaglie, dalle varie forme di quel che è stato e non sarà più mai. Chi ha scritto questi versi? Quindi la scuola è qui, a proposito di anticaglie, il viaggio deve continuare, quindi non sottovalutiamo le anticaglie. Buonanotte.